श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte prima, siamo arrivati al sesto capitolo intitolato Un amico sconosciuto. Le persone fortemente coinvolte nella presunta consapevolezza di godere del mondo materiale e che per conseguenza avevano quindi accettato come capo o guru un uomo cieco come loro, attratto dagli oggetti dei sensi, non possono capire che l'obiettivo dell'esistenza consiste nel tornare a casa da Dio e nell'impegnarsi al servizio di Sri Vishnu. come i ciechi guidati da altri ciechi perdono il giusto sentiero e cadono in un fosso, così uomini attaccati alla materia, guidati da altri uomini attaccati alla materia, sono legati dalle funi dell'attività interessata e sono legami molto forti e conducono una vita improntata a un crescente materialismo, soffrendo delle triplici miserie. Il Vaishnava prega il maestro spirituale, colui che ha aperto i miei occhi con la torcia della conoscenza trascendentale, e si sente obbligato ad aiutare l'umanità portando agli altri la stessa torcia. Come rappresentante dell'eterna Parampara Vaishnava, Abai voleva portare la luce della conoscenza trascendentale nell'ambito della crisi e delle crisi che si stavano verificando. Questo era stato il proposito del Back to Godhead. Benché fin dal 1944 egli non fosse stato più in grado di stampare la rivista. Tuttavia, anche se era privo dei mezzi per pubblicare, Abai continuava a scrivere. Il suo più ambizioso progetto era la Gita Upanishad, la traduzione e il commento della Bhagavad Gita. Gandhi e altri parlavano spesso della saggezza contenuta nella Bhagavad Gita. Gli indiani non dimenticavano mai la loro Gita, ma i maggiori esponenti non l'avevano mai insegnata, come Krishna l'aveva insegnata. Non riconoscevano Sri Krishna, colui che parla nella Gita, come Dio, la persona suprema. Volevano invece estrarre le sue parole per sostenere le loro particolari filosofie. Sia i capi politici, sia i capi religiosi o gli studiosi, quasi invariabilmente, davano le loro simboliche e allegoriche interpretazioni. Abai voleva presentare la Bhagavad Gita così com'è. Dovevano essere 1200 pagine, tre bei volumi illustrati e rilegati. Per Abai i volumi erano già una realtà dalla quale solo il tempo li separava. Nei due anni precedenti aveva accumulato centinaia di pagine manoscritte. Poiché aveva scritto su quaderni di appunti e su pagine volanti, segnò con numeri le pagine manoscritte. Non poteva dedicare tutto il suo tempo al libro, ma gradualmente esso cominciò a prendere forma. Egli predicò anche il messaggio di Sri Chaitanya attraverso le lettere indirizzate a molti capi di governo, a personalità che conosceva o a persone di cui aveva letto gli articoli o le cui attività avevano attratto la sua attenzione nei giornali. Presentandosi come umile servitore, egli trasmetteva loro le sue idee sul modo in cui l'originale cultura cosciente di Krishna dell'India poteva essere applicata con successo a tutte le categorie di dilemmi. Talvolta le lettere richiedevano risposte e Abai rispondeva cercando di tener vive le scintille di interesse dovunque le trovasse. Un ben noto riformatore, Mahendra Pratap Raja, aveva fondato ciò che egli definiva una federazione mondiale. Abai aveva letto un giornale che Mr. Pratap aveva pubblicato da Vrindavana. Egli si rivolgeva a tutte le nazioni e popolazioni del mondo, invitandole all'unità del genere umano. Abai gli scrisse suggerendo che gli insegnamenti di Sri Krishna della Bhagavad Gita fornivano una scienza teistica capace di unire tutte le religioni. Nel maggio 1947, Mr. Pratap rispose: ammiro la tua profonda analisi della Srimad Bhagavad Gita. Sono io stesso un grande ammiratore del famoso classico. Ti assicuro che sto lavorando in piena aderenza con il testo. Mr. Pratap citò il suo libro, Religione dell'amore, e suggerì ad Abai di leggerlo se voleva conoscere il punto di vista religioso della Federazione Mondiale. Intanto, Mr. Pratap scriveva, non concordo con il tuo suggerimento di rendere il nome di Krishna o di Govinda la base dell'unità religiosa. Ciò equivale a una conversione e non porta all'unità delle religioni. Apprezzo grandemente il tuo sforzo nel dirigere il Back to Godhead. Abai ricevette il libro, lo lesse e nel luglio del 1947, mentre stava visitando Kapoor, scrisse una risposta. Aveva viaggiato fino a Kanpur non come maestro spirituale, ma come venditore di medicine, eppure un dattilografo fu reperibile e poté far uscire la sua predica. In seguito alla mia ultima cartolina postale, desidero informarvi che ho finito di leggere il vostro libro Religione dell'amore. Secondo la mia opinione, l'intera tesi è basata sulla filosofia del panteismo e il metodo per accedervi poggia sul servizio reso al genere umano. Religione d'amore è la vera idea religiosa, ma se l'approccio avviene solo attraverso il servizio reso al genere umano, il procedimento resta imperfetto, parziale e non scientifico. La vera religione d'amore è perfettamente contenuta nella Bhagavad Gita. Inoltre, non avete citato alcuna autorità per le vostre affermazioni, il che rende la tesi più o meno dogmatica. Se uomini differenti avanzano punti di vista differenti a proposito di religione e dei suoi elementi essenziali, chi deve essere accettato e chi non deve esserlo? Perciò, il modo di affrontare l'argomento sarà e dovrà essere autorevole, scientifico e universale. Abai dava poi il sommario della Bhagavad Gita, in 10 punti, concludendo. Il servizio più elevato che può essere reso al genere umano consiste perciò nel predicare la filosofia e la religione della Bhagavad Gita in tutti i tempi, in tutti i luoghi e per tutti gli uomini. Tuttavia, le sue lettere generalmente non sfociavano in un dialogo filosofico esteso. Nel 1947, quando Abai scrisse agli alti funzionari governativi del recente governo indiano suggerendo un rimedio per i tumulti, essi lo ignorarono. Quando chiese di parlare con il governatore del Bengala occidentale, il segretario del governatore rispose: Sua Eccellenza si duole di non poter concedere un'udienza al presente a causa dei pressanti impegni di lavoro. Quando scrisse al segretario aggiunto del Ministero dell'Educazione, il segretario rispose: Il governo dell'India si duole di non essere in grado di aderire alla vostra richiesta. Talvolta l'interesse ufficiale prendeva la forma di un buffetto protettivo sulla testa. Sono certo che il vostro progetto di ristabilire la pace avrà la risposta del nostro primo ministro. E un altro. Egli, il ministro dell'educazione, è contento di constatare che state prendendo la strada del comunitarismo e gli suggerisce di mettervi in contatto con... puntini puntini. Un funzionario del luogo chiese di non essere visitato. Vi ringrazio per tutto ciò che avete scritto e per i nobili sentimenti espressi. È inutile discutere l'argomento, perché non penso di poter in qualche modo rendermi utile unendomi all'organizzazione che è vostro desiderio istituire. Per questa ragione non è necessario che vi prendiate il fastidio di vedermi. Tuttavia vi auguro ogni successo. In ottobre, dopo i tumulti del 1947 a Calcutta, Abai scrisse al presidente del comitato di riabilitazione, il quale rispose: a proposito di Hari Kirtana e Prasadam, voi potete fare qualsiasi programma sia di vostro gradimento, ma temo di non essere a mia volta interessato all'argomento di cui sopra. Ne lo è il mio comitato, perciò non vedo la necessità di un vostro incontro con me. Abai stava adempiendo il suo ruolo di predicatore Vaishnava e le segreterie dei vari uffici governativi lo riconoscevano e si rivolgevano a lui in quanto Vaishnava. Tuttavia, essi non potevano apprezzare le applicazioni della filosofia della Bhagavad Gita e i suggerimenti di Hari Kirtana. Occasionalmente, però, capitava che qualcuno si mostrasse interessato. Mr. N.P. Astana, un avvocato dell'alta corte, rispose: vi sono molto riconoscente per la vostra lettera, l'ampio progetto di un perfezionamento spirituale. Apprezzo totalmente i sentimenti elevati che vi hanno suggerito di scrivere questa lettera e la gentilezza con cui avete preso in considerazione il mio quesito. Sono stato uno studente della Bhagavad Gita e ho anch'io assimilato alcuni dei suoi insegnamenti, ma poiché manco di buon comportamento e di volontà, sarei contento di essere guidato da una persona di tanta compitezza quale voi siete. Perciò, se voleste inviarmi il vostro progetto, dopo averne preso atto, sarò in grado di esprimere il mio punto di vista. Era inevitabile che Abai pensasse di impegnare il Mahatma Gandhi nel servizio devozionale. Grazie alla sua coraggiosa e ascetica e alle attività morali compiute per il bene dei suoi conterranei, Mahatma Gandhi era dotato di un grande potere che gli permetteva di influenzare le masse indiane. Come per Mahendra Pratap della Federazione Mondiale, anche l'idea di Mahatma Gandhi consisteva nel tentativo di dare agli uomini la felicità servendosi della politica e di metodi di sua invenzione. Un gentiluomo inglese aveva detto di Mahatma Gandhi: egli è un santo tra i politici e un politico tra i santi. Ma se questo poteva essere vero, egli non era comunque pienamente impegnato nel puro servizio devozionale e le sue attività non erano quelle di un Mahatma, secondo la descrizione della Bhagavad Gita. La Gita definisce Mahatma la persona che si impegna completamente nell'adorazione di Sri Krishna, in quanto Dio, la persona suprema, e canta sempre le sue glorie. Il Mahatma incoraggia gli altri ad arrendersi a Krishna. Tuttavia, essendo stato in gioventù un seguace di Gandhi, Abai aveva un sentimento particolare per lui. Naturalmente Bhaktisiddhanta Sarasvati l'aveva più tardi convinto a impegnarsi esclusivamente nel servizio devozionale. Ma ora Abai sentiva la sua vecchia amicizia per Gandhi, perché benché Gandhi fosse una figura dominante di fama mondiale e lui uno sconosciuto, sia per Gandhi che per il mondo. Il 7 dicembre del 1947 Abai scrisse a Gandhi dal Kanpur. Gandhi viveva a Palazzo Birla, a Delhi, dove ampie forze militari stavano scoraggiando in tutta la città i tumulti tra hindu e musulmani. Il segretario di Gandhi, Pyarelal Nayar, definì Gandhi a quel tempo l'uomo più triste che si possa dipingere. Gli uomini che avevano guidato nella lotta per l'indipendenza dell'India, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel e altri, avevano assunto la guida della nazione. Gandhi, con le sue dottrine della non violenza, dell'unità e come sostenitore dell'agricoltura, era adesso in disaccordo con loro per molti aspetti. Temeva di essere diventato anacronistico. I suoi antichi colleghi lo ammiravano, ma rifiutavano le sue direttive. Tutti i suoi programmi, unità tra hindu e musulmani, non violenza, elevazione dei poveri, benché elogiati in tutto il mondo, erano fallimentari nell'India del 1947. In una recente visita all'accampamento dei rifugiati musulmani, una moltitudine di musulmani aveva circondato la sua automobile e lo aveva maledetto. Inoltre, in un incontro pubblico di preghiera, una folla di hindu aveva inveito contro di lui e aveva fatto chiudere la riunione. Quando egli aveva tentato di leggere un passo tratto dal Corano, a 78 anni, Gandhi era fisicamente debole e melanconico. Con ogni probabilità la lettera di Abai non lo raggiunse mai. Abai lo sapeva. Spedire una lettera a Gandhi equivaleva a porre uno scritto in una bottiglia e affidarla al mare. Sarebbe capitata in un diluvio di posta e Gandhi sarebbe stato troppo occupato per vederla. Tuttavia Abai la spedì. Caro amico Mahatmaji, accetta, ti prego, il mio rispettoso Namaskar. Sono un amico sconosciuto, ma talvolta ho dovuto scriverti e ripetutamente perché non mi hai risposto. Ti inviai il mio giornale, Back to Godet, ma i tuoi segretari mi dissero che non avevi certo il tempo di leggere le lettere, tantomeno quindi i giornali. Ho chiesto di poterti incontrare, ma i tuoi segretari, sempre occupati, non si sono mai curati di rispondermi. In ogni modo, poiché io sono un tuo vecchio amico, benché tu non mi conosca, ti sto scrivendo nel tentativo di portarti alla giusta posizione che meriti. Come amico sincero non devo deviare dal mio dovere verso un amico quale il tuo vero sé. Come amico sincero voglio dirti che devi immediatamente ritirarti dalla politica attiva se non desideri fare una morte ingloriosa. Hai 125 anni per vivere come hai desiderato. Ma se dovrai subire una morte ingloriosa, che vantaggio c'è? L'onore e il prestigio da te ottenuti nel corso della tua vita presente non avrebbero potuto essere raggiunti da nessun altro a memoria d'uomo. Tuttavia devi sapere che tutti questi onori e prestigi sono falsi perché sono creati dall'energia illusoria di Dio, chiamata Maya. Riferendomi a questa falsità, non intendo dire che i tuoi molti amici fossero falsi verso di te o tu falso verso di loro, ma falsità intendo illusione. In altre parole, la falsa amicizia e gli onori ottenuti appartenevano all'ambito della creazione di Maya. E per questa ragione essi sono sempre temporanei o falsi, come tu preferisci definirli. Nessuno di noi, tuttavia, né i tuoi amici e nemmeno tu, conosce questa verità. si presuppone che un sadhu non lusinghi, ma incida in profondità. Questa è la base dell'amicizia, che tolga di mezzo l'illusione propria della vita materiale. Mahatma Gandhi, abbandonato dai suoi amici, profondamente amareggiato per il risultato della lunga, dura lotta per l'indipendenza dell'India, apprensivo circa il futuro, era stato ridotto in una situazione in cui avrebbe potuto essere in grado di realizzare che i suoi amici e il suo impegno erano in definitiva illusioni. Questo era per lui il momento perfetto per comprendere il messaggio di Abai. E Abai continua nella sua lettera. Ora, per grazia di Dio, quest'illusione sta per essere eliminata e i tuoi fedeli amici, quali Acharya Kripalini e altri, stanno accusandoti di essere incapaci di dar loro al presente un qualsiasi programma pratico di lavoro. Ciò che invece era accaduto al tempo glorioso del movimento di non cooperazione. Così sei nella situazione di dover trovare una giusta soluzione ai presenti grovigli politici creati dai tuoi oppositori. Perciò dovresti prendere nota dell'avvertimento di un insignificante amico quale sono io, a meno che tu non ti ritiri tempestivamente dalla politica e ti impegni totalmente nell'opera di predica della Bhagavad Gita, che è la vera funzione del Mahatma, dovrai affrontare una morte ingloriosa, come quella che Mussolini, Hitler e Lloyd George affrontarono. Per anni era stato desiderio di Abai avvicinarsi a Mahatma Gandhi con questo messaggio, infatti egli gli aveva scritto precedentemente, benché ciò non fosse stato di alcun vantaggio. Ora però era convinto che se Gandhi non usciva dalla scena politica avrebbe dovuto affrontare una morte ingloriosa. Il fatto che Gandhi continuasse la sua politica attiva, invece di predicare il servizio devozionale, lo pose in una posizione che richiedeva un avvertimento. Abai aveva scritto per salvare un amico. E la lettera continuava. Puoi facilmente capire che i tuoi nemici politici, in veste di amici, indiani e inglesi, ti hanno deliberatamente ingannato e ti hanno spezzato il cuore procurando a te il medesimo male contro il quale hai duramente lottato per anni e anni. Tu volevi principalmente l'unità di Hindu e musulmani in India e loro hanno usato la tattica di mandare in rovina la tua opera, rendendo l'India e il Pakistan due nazioni separate. Tu volevi la libertà dell'India, ma essi hanno provocato la dipendenza permanente dell'India. Volevi fare qualcosa per l'elevazione dei Bhangi, ma essi hanno corrotto i Bhangi, benché tu vivessi in una comunità di Bhangi. Perciò si tratta solo di illusioni, e quando questa situazione ti sarà presentata nella sua realtà, dovrai considerarla un messaggio di Dio. Dio ti ha favorito, dissipando l'illusione in cui ti sei trovato, sospeso, la medesima illusione con la quale avevi alimentato quelle idee come verità.
शब्दातिकशब्दसह शिशिरशर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयपुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरश्रोगभीरात्मा विदिशो व्याधिशो दिशः अनाधिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरङ्गदः
Abai doveva doverosamente tentare di informare Gandhi che non vi è nulla di assoluto nell'ambito di questo mondo relativo. Ahimsa, ossia la non violenza, deve essere seguita dalla violenza, come la luce è seguita dalle tenebre. Niente è verità assoluta nel mondo duale. Tu non lo sapevi, scrisse Abai, né ti sei curato di attingere questa conoscenza dalle giuste fonti. Per questa ragione tutti i tuoi tentativi per creare l'unità erano seguiti dalla mancanza di unità e Ahimsa era seguita da Himsa. Abai metteva in rilievo il fatto che Gandhi non si era mai sottoposto alla norma pratica richiesta per l'avanzamento spirituale, cioè quella di accettare un maestro spirituale, benché la Bhagavad Gita confermi la necessità di accettare un guru che appartenga a una linea di successione di discepoli. Gandhi era ben noto perché ascoltava la sua voce interiore e perché desumeva le sue idee da scrittori quali Ruskin e Thoreau e le mescolava con gli insegnamenti tratti dal Nuovo Testamento e dalla Gita. Se Gandhi avesse avvicinato un guru, disse Abai, non sarebbe rimasto confuso nella sfera della verità relativa. Nella Katha Upanishad si trova l'ingiunzione di avvicinare un guru autentico, il quale non soltanto deve essere esperto in tutte le scritture del mondo, ma deve essere anche un'anima realizzata nel Brahman assoluto. Se si vuole apprendere la scienza della verità assoluta, anche nella Bhagavad Gita c'è la seguente istruzione. Tadbidi pranipatena pariprasnena sebaya upadekshanti te gyanam gyanina tatvatar sinaha. So che non ti sei mai sottoposto a tali insegnamenti trascendentali, fatta eccezione per alcune rigide austerità da te ideate per un preciso scopo e che hai esercitato la tua inventiva mentre sperimentavi le verità relative. Avresti potuto evitarle facilmente avvicinando un guru, come ho già detto precedentemente. Così Abai, riconoscendo le qualità divine di Mahatma Gandhi e le sue austerità, gli chiese di impegnare la sua elevatezza morale per arrendersi alla verità assoluta. Abai lo spingeva ad abbandonare la politica immediatamente. Tuttavia i tuoi sforzi sinceri per ottenere con le austerità alcune qualità divine sicuramente ti hanno innalzato a un livello più elevato, di cui puoi fare un uso migliore, se te ne servi per servire la verità assoluta. Se però ti accontenti della tua posizione temporanea e non cerchi di conoscere la verità assoluta, allora certamente dovrai cadere dalla posizione artificialmente elevata che è subordinata alle leggi della natura. Se invece vuoi avvicinare davvero la verità assoluta e procurare un vero beneficio agli uomini di tutto il mondo, il che include le tue idee di unità, di pace e di non violenza, allora devi immediatamente abbandonare le contese politiche e risorgere per predicare la filosofia e la religione della Bhagavad Gita, senza aggiunta di un'inutile e dogmatica interpretazione. Ho trattato occasionalmente questo argomento nel mio Back to God, di cui allego qui un foglio per tuo riferimento. Ti chiedo solo di ritirarti dalla politica almeno per un mese soltanto, in modo da poter discutere tra noi della Bhagavad Gita. Sono sicuro che riceverai nuova luce dal risultato di queste discussioni. Non solo a tuo beneficio, ma a beneficio del mondo intero, perché conosco la tua onestà e la tua sincerità e moralità. Aspetto con interesse una tua pronta risposta. Sinceramente tuo, Abai Charan De. La risposta non giunse. Un mese più tardi Gandhi annunciò che avrebbe digiunato fino alla morte se l'India non avesse pagato la somma di 500 milioni di rupie al Pakistan, condizione pregiudiziale del concordato di spartizione. Dapprima gli indù rifugiati dal Pakistan manifestarono fuori sotto la camera di Gandhi, che non era illuminata, al grido di morte a Gandhi. ma poiché digiunava, avvicinandosi sempre più alla morte, Gandhi ridestò il sincero interesse della nazione e i leader del governo rimborsarono il denaro al Pakistan. Allora grandi folle si avvicinarono a lui cantando «Viva Gandhi!» e nel frattempo la violenza tra indù e musulmani continuava. Il 30 gennaio, il giorno dopo che egli aveva redatto la nuova Costituzione per il Congress Party, Gandhi prese il suo pasto serale, lavorò al telaio a mano e poi si incamminò per assistere alle preghiere della sera e fu colpito con 3 colpi al petto. Morì pronunciando il nome di Dio, He Rama. La lettera che Abai aveva scritto un mese prima fu vista subito come una profezia. Essa però non era stata letta dalla persona alla quale era destinata. Quando i direttori del Fondo Nazionale in memoria di Mahatma Gandhi chiesero suggerimenti sul modo di commemorare la vita e l'opera di Gandhi, Abai scrisse loro e contemporaneamente a Vallabhai Patel, il primo ministro dell'India, proponendo un uso dei fondi alla maniera di Gandhi. L'intera vita di Gandhi è stata al servizio dell'umanità e in generale con il precipuo interesse di elevare il livello di moralità. Le attività dell'ultimo periodo hanno messo in evidenza la sua equanimità verso tutti e tutti gli uomini del mondo sapevano che egli era più un maestro spirituale che un semplice politico. La devozione a Dio era la sua ultima meta e quando io dico che la sua sacra memoria deve essere onorata non in modo ordinario ma alla maniera di Gandhi, intendo dire che il modo adatto di rendere omaggio alla sua memoria dovrà essere fatto nel modo seguente. Abai parlò di un Mahatma Gandhi poco conosciuto, Gandhi come Vaishnava. Nonostante le pressanti attività politiche, Gandhi non aveva mai trascurato gli incontri serali quotidiani destinati alla preghiera. Anche al momento del suo assassinio aveva appena finito di assistere al Kirtan giornaliero. Mise in rilievo che la regolare partecipazione di Gandhi alla preghiera congregazionale era ciò che lo aveva reso forte nella sua opera di elevare il livello morale dell'umanità. Gandhiji, senza le sue attività spirituali, Abai scrisse, è un politico ordinario, ma in realtà è un santo tra gli statisti. Abai scrisse che Sri Chaitanya aveva inaugurato il canto congregazionale dei nomi di Krishna e Rama, e i suoi seguaci, i Segoswami, avevano lasciato un patrimonio culturale da discutere e comprendere. Il consiglio del Fondo per la Memoria avrebbe dovuto prendere lezioni dalla vita pratica di Mahatmaji e svilupparla su vasta scala. Perciò un modo degno di commemorare Mahatma Gandhi doveva essere l'istituzione di letture congregazionali giornaliere della Bhagavad Gita. Quando le tendenze spirituali degli individui fossero state risvegliate dalle sedute giornaliere di preghiera, allora le più elevate qualità del carattere si sarebbero sviluppate. Abai dette un secondo suggerimento. Gandhi era noto per i suoi tentativi di qualificare le classi più basse al fine di permettere loro l'ingresso nei templi. e aveva installato la divinità di Radha Krishna a Noakhali, destinandola all'adorazione degli uomini comuni. Benché ciò fosse generalmente considerato un aspetto marginale dell'opera di Gandhi, Abai la considerò l'essenza. Questo era il movimento teistico di Gandhi. Abai spiegò che, nonostante la presenza di centinaia e migliaia di templi in India, i templi non erano ben amministrati e i cittadini evoluti li trascuravano. Nella cultura vedica originale la finalità dei templi era quella di alimentare la cultura spirituale. Se i centri dell'India fossero stati organizzati in modo da diventare centri vitali, allora le menti agitate del tempo sarebbero state addestrate ai doveri di una vita superiore. Tale educazione, unita alla pratica, sarebbero state, Abai scriveva, può aiutare l'uomo a realizzare l'esistenza di Dio, senza la cui sanzione, secondo le parole di Gandhi, nemmeno un filo d'erba si muove. Egli si riferì anche al movimento di Harijan di Gandhi, che la maggior parte della popolazione considerava lo sforzo umanitario di Gandhi per garantire uguali diritti agli intoccabili, i quali erano definiti da Gandhi Harijan, gente di Dio. Abai rilevò che anche questo era un aspetto essenziale della vita di Gandhi, ma piuttosto di limitarsi ad applicare l'etichetta di Harijan agli intoccabili, Abai notava si sarebbe dovuto studiare un programma sistematico destinato alle elevazioni delle classi inferiori. Questo programma era contenuto negli insegnamenti della Bhagavad Gita e poteva essere applicato nel migliore dei modi sotto la guida di un autentico devoto del Signore. Abai si offriva di accollarsi il compito in nome del Consiglio per la memoria di Gandhi, se il Consiglio, nel tentativo di commemorare gli sforzi e le realizzazioni operate da Gandhi, trascurava gli aspetti spirituali essenziali della vita di Gandhi, Abai li metteva in guardia. Il ricordo di lui si sarebbe presto spento, come era stato per la maggior parte degli altri uomini politici. Forse essi consideravano Abai un altro opportunista in cerca di denaro o un religioso settario, ma Abai si considerava l'ultimo servitore di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Vedendo la presenza di confutabili qualità Vaishnava nella personalità di Mahatma Gandhi, Abai colse l'opportunità di introdurre il messaggio del suo maestro spirituale al mondo. Così facendo, pagò il suo tributo a Mahatma Gandhi, elogiandolo come un grande devoto amante del Kirtan, dell'adorazione nel Tempio e desideroso di elevare gli infelici a livello di uomini di Dio. Mentre era nel sud dell'India, a Madurai, per affari, Abai mostrò alcuni suoi scritti a Matuswami Ketty, un altro venditore di medicine. Il signor Chetty ne rimase colpito e sentì di poter persuadere il suo ricco amico, il dottor Allagappa, il famoso Birla del Sud, a finanziarle la stampa. Nell'aprile del 1948 Mr. Chetty scrisse ad Abai dicendo di essersi sentito spinto ad aiutare Abai per qualcosa che è stato destinato da Dio. Chiese ad Abai di spedirgli il manoscritto completo della Gita Upanishad in modo da poterlo presentare al dottor Allagappa a Madras. Mr. Chetty aveva già scritto al dottor Allagappa circa la Gita Upanishad, lavoro eccezionale costituito da 1200 pagine, formato royal. E aveva fatto pressione su di lui affinché si interessasse di pubblicarlo per il beneficio delle persone religiose. Gli aveva anche detto che Abai stava cercando di pubblicare il libro fin dal 1946. il dottor alla Gappa ben presto aveva risposto a Mr. Chetty dichiarandosi interessato. E Mr. Chetty aveva scritto ad Abai: «Così io mi trovo nella condizione di poterti aiutare e soltanto Dio può aiutare me». Non sarebbe stato necessario parlare di affari con il dottor alla Gappa, perché se si è deciso a farlo, lo fa per amore di carità. Anticipando il successo, Mr. Chetty invitò Abai a venire a Madras per incontrare il dottor alla Gappa. Là egli organizzerà ciò che Dio ha destinato che tu faccia nell'ambito del tuo dovere religioso. A Madras, Abai avrebbe potuto rivedere e correggere le bozze del libro manoscritto e di seguire le varie fasi della stampa. Era una grossa opportunità e ad Abai non capitava di perdere un'opportunità. Se l'opportunità di pubblicare il libro si fosse verificata, sarebbe stata una grande vittoria per la sua missione, poter adempiere la richiesta di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Ma a quel punto accadde il peggio. Il manoscritto era stato rubato. La coppia era una sola, quella che Abai aveva tenuto in salvo a casa. Domandò alla famiglia e ai domestici, nessuno sapeva cosa fosse accaduto. Abai era frustrato. Tanto lavoro e niente di fatto. Sentiva di aver lavorato tanti mesi per nulla. Benché non potesse dimostrarlo, sospettò che il furto fosse opera del servitore o anche di suo figlio per motivi di denaro. Ciò che era accaduto, tuttavia, rimase un mistero. Nel corso del 1949, Abai scrisse articoli in Bengali e lo sottopose all'attenzione del suo confratello B.P. Keshava Maharaj, il quale li pubblicò nel suo Godia Pratika. Lo stile con cui Abai affrontava i problemi mondiali era il medesimo usato dal suo maestro spirituale. Anche al loro primo incontro nel 1922, Srila Bhaktisiddhanta aveva controbattuto le argomentazioni nazionalistiche di Abai, facendo rilevare che la crisi reale del mondo non era né sociale né politica, né era dovuta a elementi materiali, ma soltanto a scarsezza di coscienza, di conoscenza spirituale. Abai si limitò a elaborare questo tema, non sostenne mai che gli interessi ordinari del mondo erano trascurati, ma mise in rilievo il fatto che la crisi poteva essere risolta soltanto se le persone preposte alla guida fossero state coscienti di Dio. Se fosse stata anteposta la coscienza di Krishna, gli altri interessi si sarebbero mantenuti in linea. Senza coscienza di Krishna, invece, le cosiddette soluzioni si riducevano a mera follia. Abai dette inizio al suo primo articolo in Bengali citando da Allahabad un articolo di fondo dell'Amrita Bazar di Calcutta. L'editore con amarezza lamentava che le agitazioni peggiori dell'India non si erano ancora concluse, nonostante l'indipendenza nazionale. La settimana nazionale era cominciata e il ricordo di Jallianwala Bagh e la schiavitù non ci turbava più, ma le nostre pene erano ben lontane dalla fine. Per decreto della provvidenza il genere umano non può mai trovare riposo. Se una forma di dolore se ne va, un'altra velocemente si presenta. L'India, politicamente libera, doveva affrontare difficoltà non meno serie di quelle che aveva dovuto subire sotto il governo straniero. Thank you. Abai si servì di queste considerazioni dell'articolo di fondo per dimostrare che tutti i progetti mondiali di miglioramento sono sostanzialmente difettosi. Egli precisò che sebbene l'India fosse stata soggetta a governanti stranieri fin dal tempo di Muhammad Ghori, AD 1050, precedentemente l'India non era mai stata sottomessa. A quei tempi l'India era una nazione cosciente di Krishna. Fu quando i capi dell'India abbandonarono il loro patrimonio spirituale che l'India cadde. Così gli indiani dovrebbero capire che ora, per opera delle inflessibili leggi della natura materiale, stanno ricevendo la punizione. Il rispettabile redattore di Amrita Bazar Pratrika, Abai notava, ha scritto con amarezza: «Se un dolore se ne va, un altro dolore sopraggiunge». Ma ciò è stato affermato molto tempo prima nella Bhagavad Gita ed è il medesimo argomento che Abai aveva trattato nei suoi articoli pubblicati sul Back to Godhead nel 1944. Ed era anche stato l'argomento centrale di molte sue lettere. Per aver trascurato il Signore Supremo, l'uomo riceve la punizione della natura materiale, che è soggetta al controllo del Signore. Gli uomini possono scrivere articoli sui giornali, varare provvedimenti nei convegni e nelle conferenze e tentare di assoggettare la natura con la ricerca scientifica, eppure resteranno sempre incapaci di dominare le leggi della natura. Se essi cercano di sfuggire alla punizione, il Signore Supremo li immergerà più profondamente nell'illusione ed essi falliranno miseramente. Abai citò un detto bengali molto appropriato. Stavo cercando di fare una statua di Shiva, ma ho finito col fare una scimmia. Per dominare questo mondo di miseria e ricavarne un po' di felicità, ora abbiamo creato la bomba atomica, prevedendo la distruzione totale che si verificherà nel prossimo futuro a causa delle reazioni atomiche. I pensatori occidentali sono stati colti da grande turbamento. Alcuni cercano di dare conforto assicurando che la bomba atomica sarà usata soltanto per portare nel mondo la felicità. Anche questo è un altro enigma dell'energia illusoria. Come Abai spiegava, il problema era dovuto alla mancanza di devoti coscienti di Krishna nel mondo. Se i capi sono situati sotto l'influenza della natura materiale, non possono risolvere i problemi del mondo. L'illusione del materialismo prevale in modo particolare nei paesi occidentali, paesi che gli indiani non dovrebbero cercare di imitare. Abai, al contrario, profetizzava che la coscienza di Krishna avrebbe un giorno raggiunto l'Occidente. Nel mondo occidentale non si era mai parlato della relazione esistente tra l'anima individuale infinitesimale e la suprema persona, che è completamente cosciente. Non si era mai investigato sulle loro attività né sul loro stato di perfezione suprema. Ciò è dovuto al fatto che in Occidente gli uomini si crogiolano nell'ardente veleno del sensualismo. Benché siano molto progrediti materialmente, siano assolutamente sicuri che la vera formula della pace dell'India un giorno raggiungerà i loro orecchi. Gli articoli di Abai cominciarono ad apparire regolarmente nella Gaudiya Patrika. I suoi confratelli apprezzavano i suoi scritti. Tra le mani di Abai il concetto di Asura, demone, contenuto nella Bhagavad Gita, non è più la rappresentazione di un mitologico e leggendario nemico. Attualmente gli Asura sono nati come Hitler, Churchill e anche come primo ministro dell'India. Tuttavia, come Abai pensava, la denuncia dei capi moralmente corrotti non era sua. Egli stava ripetendo soltanto le parole di Krishna. Nel 1950-51 egli continuò a scrivere una serie di lettere nel tentativo di essere ascoltato dalle varie organizzazioni e dai diversi leader. Scrisse al Comitato Pacifista Mondiale, al Presidente dell'India e al Ministro dell'Educazione. Scrisse al Congresso Indiano per la Libertà Culturale, il cui responsabile, rispondendo, insinuò che forse Abai aveva indirizzato loro la lettera per errore. Scrisse a un funzionario della conferenza, che si era tenuta a Calcutta con la partecipazione di tutte le religioni del mondo, rendendo noto che a causa del modo in cui l'argomento veniva da loro affrontato, niente di pratico sarebbe potuto scaturire dal loro dibattito. La soluzione pratica risiedeva nel messaggio trascendentale di Sri Krishna, Dio, la Persona Suprema, messaggio che Krishna stesso aveva dato nella Bhagavad Gita. Il 14 settembre del 1951 ebbe una corrispondenza epistolare con Daniel Bailey, dell'American Reporter, un giornale pubblicato dall'ambasciata americana a Nuova Delhi. Abai precisò che la filosofia della comprensione della verità assoluta, come i saggi dell'India avevano realizzato, era più elevata del tentativo di combinare l'Oriente e l'Occidente. Siamo giunti così al termine del nostro tempo per la quotidiana lettura della Srila Prabhupada Lilamrita. Parte prima il capitolo intitolato Un amico sconosciuto.
Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sādvaitaṁ sāvadhūtaṁ parijana sahitaṁ Krishna caitanya devaṁ Sri Radha Krishna pādaṁ sagana lalita Sri Vishakhānitaṁ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Krishna, Bravo.